Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa solennità, secondo l'esortazione centrale dell'Apostolo Giovanni, chiediamo l'amore per i nostri fratelli, l'amore del prossimo.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 7, versetti dal 6 all'11. Tu, infatti, sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 4, versetti dal 7 al 16. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 11, versetti 25 e 30. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, perché sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Quindi io sottolineo, prendo la seconda lettura perché mi sembra che sia il testo più, almeno l'espressione più caratteristica, più profonda, più importante che noi abbiamo su Dio. Dio è amore, è la definizione più caratteristica, più profonda e più grande, non direi esclusiva, ma certamente espressa in questo modo, del tutto centrale, del tutto caratteristica del nostro rapporto con Dio. Ecco, tenendo davanti i primi versetti del capitolo 4 della prima lettera, i versetti appunto che vanno dal 7 al 12, vediamo che è centrale l'esortazione «amiamoci gli uni gli altri». C'è all'inizio, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, il versetto 7, e c'è il versetto 12. Nessuno Dio l'ha mai visto, se ci amiamo a vicenda, Dio rimane in mezzo a noi o rimane in noi. Così anche può, penso, essere per noi oggi, essere letto questo testo, volevo sottolineare questo punto. Il resto approfondisce proprio questa esortazione per mostrare la natura divina dell'amore, forse si può dire così, la dignità, diciamo, di ciò che è l'amore fraterno, che è fatto di tante anche piccole cose, e certamente se c'è l'esortazione significa che è un impegno anche, un impegno sempre impegnativo, difficile, importante, centrale. Amiamoci gli uni gli altri. Mi sembra che l'Apostolo qui, almeno così io lo leggo oggi, e voglia sottolineare la dignità divina, potremmo dire la natura divina dell'amore. Difatti dice: perché l'amore è da Dio. Amiamoci perché l'amore è da Dio. E ognuno che ama è nato da Dio e conosce Dio. Io penso che per sentire l'accento di questa espressione bisogna partire a rovescio. Chi è nato da Dio? Chi ha ricevuto il battesimo? Potremmo stare anche al linguaggio giovanneo: chi è nato dall'acqua e dallo Spirito? Lo dice anche dopo: chi ha lo Spirito? Questo è nato da Dio. Chi è che conosce Dio? È chi ha avuto la rivelazione del suo Figlio. No, sì, certamente sì. Qui dice una cosa diversa e l'accento cade su questo. Chi veramente conosce Dio? Chi veramente è nato da Dio? Chi ama? Sembra che voglia dire questo, senza negare naturalmente che è nato da Dio, chi è nato dall'acqua e dallo Spirito. Ma si può dire che uno è veramente nato da Dio? Si può dire solo quando uno ama, mi sembra che voglia dire questo, e che l'insistenza, compreso ciò che dice al versetto 8, perché Dio è amore, è per sottolineare la dimensione così grande dell'amore fraterno. Naturalmente poi c'è, dicendo questo, c'è anche la definizione più profonda di Dio, ma dobbiamo amarci gli uni gli altri perché Dio è amore. Ecco, io ho detto quello che mi era sembrato. Poi è chiaro, aggiunge anche, questo è molto caro, molto importante per noi, al versetto 9 e 10, dove insiste e descrive o allude alla grandezza dell'amore di Dio attraverso l'immagine di uno che rinuncia al proprio figlio. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi, che ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito, ha mandato alla croce, ha mandato per noi perché noi vivessimo, ha mandato il suo figlio, più che se stesso diremmo, il suo figlio unigenito. Ecco, termino con questa piccola osservazione, mi pare che sia tradotto unigenito anche nella traduzione, non ho controllato adesso, ma al versetto, e torna anche altre volte, il figlio unigenito, troviamo la stessa espressione nel prologo. Anche là c'è scritto Dio nessuno l'ha mai visto, come qui, solo che là dice che il figlio ce l'ha rivelato, mentre qui, per riprendere quello che volevo sottolineare, dice una cosa diversa. Dio nessuno l'ha mai visto, se ci amiamo Dio rimane in mezzo a noi. Però volevo sottolineare questa espressione figlio unigenito, perché questa traduzione non è esatta, è carissima, è in tutta la tradizione, unigenitus, monogenis, e quindi è stato tradotto così, e quindi viene, ma monogenis non deriva da gennao, per chi sa il greco, deriva da monos genos, che vuol dire unico, cioè non sottolinea che è l'unico che è nato, ma sottolinea che è figlio in un modo unico. Monogenis non significa unigenito, non c'è il concetto di generazione in monogenis, c'è il concetto della qualità, è il figlio di una qualità unica. E questo è bello, ecco, richiamarlo, sottolinearlo.